Jutta Burgaff, La libertà vissuta. Capitolo 3. L'uso della libertà. Le arti figurative ci presentano la scelta di una persona sdraiata sull'erba che contempla il cielo accarezzata da una brezza soave. È l'immagine dell'uomo libero che ci hanno trasmesso gli artisti. Ma al di là di questo quadro bucolico, la persona compie un atto di volontà ed esercita la sua libertà solo quando si alza e decide dove dirigere i suoi passi. 1. Guidare se stessi. La libertà è la capacità di dirigere se stessi. A che cosa mi serve questa capacità se non mi azzardo a prendere decisioni? Può essere un gradevole riposo stare distesi su un prato o su un'amaca o dondolarsi su un'altalena. Ma se non faccio altro, un giorno dopo l'altro, se non esercito la mia libertà, non arriverò mai a essere me stesso. Quando evito di prendere decisioni concrete e impegnative, non sono io che scrivo la mia storia personale e unica, perché mi lascio portare dalle circostanze. Allora saranno altri che decideranno al mio posto, mentre il tempo continua inesorabilmente a trascorrere. Come dice la sapienza popolare e anche Moltke, uno dei geni militari della Prussia, non c'è peggior decisione di quella che non si prende. L'uomo manifesta la grandezza della sua libertà quando trasforma la realtà. È padrone di se stesso e, di conseguenza, padrone delle proprie azioni, che sono guidate in ultima istanza dalla sua volontà. Ha la capacità di fare piani, sviluppare progetti e fare previsioni sul futuro secondo le proprie convinzioni. In genere, ogni persona ha alcune idee generali sulla propria vita, anche se non ci ha riflettuto molto. Ognuno da noi ha un qualche progetto esistenziale che può essere più o meno ricco, profondo o superficiale. Un progetto che abbraccia la famiglia e la professione, la cultura e la politica, i principi morali e le credenze religiose. È importante alzare lo sguardo verso grandi orizzonti, puntare in alto e orientarsi verso ideali per i quali valga la pena di vivere. Se l'unica meta è fare denaro, in qualche maniera, il progetto di vita è fragile. Perché si può dire che l'uomo massa è in realtà e non è libero? Che cosa gli manca? Non sta facendo quello che gli pare passando le sue giornate al bar? Non esercita allora tutta la sua volontà? Sì, agisce con la sua volontà, ma l'esercita in modo inadeguato. Dimentica che è nel mondo per realizzare qualcosa di più importante. La domanda chiave è: per che cosa uso la mia libertà? Se non c'è un verso dove, una meta impegnativa ed attraente, posso utilizzare la libertà solo per cose insignificanti. Voglio birra e patatine fritte. Questo è un desiderio banale, è un'aspirazione piccola e modesta, un'aspirazione misera. Una libertà il cui unico scopo consiste nella possibilità di soddisfare le necessità immediate non è una libertà umana, ma animale. Se vuoi conoscere una persona, dice Sant'Agostino, non mandargli che cosa pensa, ma ciò che ama. La libertà si misura in base ai nostri obiettivi. Quanto più grandi sono le aspirazioni, più grande è la libertà. L'importante importante sono i sogni che possono divenire realtà. La meta verso la quale si dirigono i nostri fini, la verità che ispirano la nostra vita, la mia vita, i beni ardui e difficili ma appassionanti che mi sono proposto di ottenere. È importante puntare molto alto per allargare il cuore e mobilitare le energie. Se vuoi costruire una nave e cerchi persone per realizzare questo progetto, dice un detto popolare tedesco, non chiedere loro di cercare il materiale e di fare calcoli complicati, ma risveglia in loro il desiderio dell'immenso oceano. Libertà vuol dire guidarmi da me stesso e anche fare me stesso. Mi faccio sulla base di decisioni libere. Se qualcuno intraprende la professione di medico, dopo alcuni anni sarà una persona diversa da quella che sarebbe stata se avesse deciso di fare l'artista. Molte circostanze del vivere dipendono dalla nostra volontà. Il tenore di vita, la professione, gli amici che si hanno, la fede che si professa, eccetera. Il destino te lo costruisci tu, dice giustamente una canzone. Influssi sulla volontà. La libertà non si manifesta soltanto attraverso la volontà, ma è anche in relazione molto stretta con l'intelletto. Voglio ciò che conosco e considero buono, rifiuto ciò che conosco e considero cattivo. Così, per esempio, scrivo una lettera a un amico perché so, o almeno suppongo, che l'aspetti e che gli faccia piacere riceverla. Oppure la mia azione è influenzata dai sentimenti. Scrivo la lettera per comunicare una gioia o un dispiacere. Può esserci un motivo esterno. Devo trasmettere all'amico dei dati importanti o comunicargli qualcosa. In questo caso scrivo anche se non ne ho voglia. Come si vede, la volontà è mossa dall'intelletto, dai sentimenti e da necessità esterne. 2.1. L'importanza dell'intelletto. L'intelligenza e la volontà sono due facoltà che interagiscono. Una persona si può appassionare a un libro soltanto se lo ha letto e lo legge se gli interessa il suo contenuto. Normalmente l'atto libero di una persona è conseguente alle conoscenze che gli presenta l'intelletto. È necessario che queste conoscenze siano vere. Bisogna evitare sia l'ignoranza sia l'errore. Prima di decidere, per esempio, se andare o meno a un convegno letterario, converrà conoscere il tema trattato, il luogo e gli orari. Se programmo di andare nel mese di giugno a un congresso a Parigi e il congresso invece ha avuto luogo in maggio a Siviglia, avrò perso tempo. Conseguenze peggiori causerà mangiare funghi velenosi scambiati per buoni. Se mi fido di tali dati falsi, posso danneggiarmi o, come nel caso precedente, avvelenarmi o persino morire. Per raggiungere una verità è necessario che la volontà in qualche modo spinga l'intelletto. Se ho il dubbio che i funghi siano velenosi, conviene che consulti un libro o meglio che chieda ad un esperto. Prima di mangiarli, voglio saperne di più. La volontà porta l'intelletto ad agire. Può darsi anche che questi funghi mi sembrino così appetibili da mangiarli subito. Non voglio saperne di più, perché informarmi mi sembra superfluo e noioso. In questo caso, la volontà frena l'azione dell'intelletto. La volontà può impedire l'esercizio dell'intelligenza in molti ambiti. secondo uno stile di vita molto diffuso, si tratta coscientemente o incoscientemente di evitare di arrivare fino in fondo, di impedire che i nostri pensieri raggiungano la pericolosa dimensione che potrebbe mettere in discussione la nostra comodità. Decidiamo semplicemente di godercela al massimo, ma d'altra parte ci appare chiaro che siamo ben lungi dall'ottenere ciò. Prima o poi arriveranno l'ansia, la malattia, soffriremo per l'insuccesso e il rifiuto. Le frustrazioni sono inevitabili. Anche Gide, nel suo diario, afferma che il dramma consiste nel fatto che non possiamo mai ubriacarci abbastanza. È bene tenere presente che proprio coloro che cercano il piacere immediato non raramente mostrano l'incapacità di essere contenti e portano dentro come un astio per la propria vita. Altri concentrano tutte le loro aspirazioni nel lavoro, vogliono contribuire con i loro amici e con i loro talenti pratici, artistici, intellettuali o sociali al benessere della propria famiglia e al progresso del mondo, o cercano soltanto di ottenere un po' di stima, di applauso, di successo. Le nostre società competitive si concentrano di fatto sullo sviluppo e sul progresso e ci inducono a concepire la vita come una gara in cui bisogna vincere. Ma alla fine arriviamo allo stesso dilemma: che cosa succede quando arriva la malattia, quando diventiamo un peso per gli altri? Allora finiscono il lavoro e l'applauso, ma non la vita, e ci muoviamo nel vuoto. Scopriremo, almeno in alcune situazioni limite, che non possiamo sopprimere la domanda sul senso ultimo della nostra esistenza, perché altrimenti saremo presi dalla rassegnazione e dall'amarezza, a meno di condurre una vita estremamente superficiale. Perché alzarmi ogni mattina se un giorno tutto finirà? Perché costruire una casa e mettere su famiglia se tra 100 anni non ci saranno più né la casa né la famiglia? Questi sono gli urgenti interrogativi che ogni persona in un modo o nell'altro deve risolvere. Nessuno può realizzare se stesso nell'ordine operativo contro la verità di se stesso nell'ordine costitutivo. Devo basarmi su una verità indiscutibile. Solo allora posso arrivare a essere felice, afferma lo stesso Nietzsche. Se il senso ultimo della vita non si trova fuori di noi, se il senso ultimo della vita non si trova fuori di noi nell'eternità, allora non può soddisfarci pienamente. Tutti i nostri sforzi sarebbero in fondo assurdi. Ci muoveremo nel vuoto e la nostra esistenza si trasformerebbe in un'avventura senza un senso. Un noto filosofo esprime questo concetto con semplicità: solo se credi in Dio sono pienamente sicuro, solo se credo in Dio sono pienamente sicuro che la mia vita ha un senso. Wittgenstein. Ogni uomo deve seguire la verità che egli stesso ha trovato attraverso la riflessione, lo studio e il dialogo con gli altri, e soprattutto ascoltando la voce di Dio dentro di sé. Se qualcuno non agisce secondo la sua logica interna, fallisce. D'altra parte, dobbiamo accettare anche l'aiuto che molte altre persone, in ogni classe e condizione, ci possono offrire. se non accettiamo domande, sollecitazioni, se non da noi stessi, i nostri pensieri rischiano di non essere mai messi in discussione e di perdere pertanto oggettività. Si è detto che la libertà come proprietà di avere in sé il principio di ogni azione è l'opera congiunta dell'intelligenza e della volontà. Ha la sua radice nell'intelligenza che conosca il mondo.